Buonasera, accomodatevi, buonasera. Allora, giovedì 30 ottobre si continuano le proposte della seduta precedente di lunedì 27 ottobre. Prego la segretaria a procedere all'appello.
Mangoni.
Presente.
Nerozzi.
Presente.
Manetti.
Presente.
Banci. Galardini, Signori, Santini, Salaris, Novelli, Cheli, Buscioni, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Volterrani, Ciottoli.
Bene. Procedo alla nomina degli scrutatori. Pieri, Signori, Santini. Allora, passiamo alla prima proposta odierna, che era la tredicesima dell'ordine del giorno complessivo, e riguarda la mozione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune in merito alla trascrizione nei registri comunali gli atti attestanti la celebrazione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso. Proponente è Guercini, prego.
Buonasera a tutti. Allora, presento la mozione presentata dal gruppo Agliana in Comune. Allora, l'Italia è uno dei pochi paesi d'Europa che non prevede nessuna forma di riconoscimento per le coppie di persone dello stesso sesso. Come gruppo Agliana in Comune abbiamo deciso di partecipare ad una campagna travolgente e inarrestabile per rendere il nostro paese in tema di diritti civili più innovativo e moderno. Questa battaglia è nata in tanti comuni italiani che ancora una volta si rendono protagonisti dell'avanzamento per il riconoscimento dei diritti civili e non un Parlamento che non riesce più a ascoltare e parlare al paese, dimostrando ancora una volta la distanza siderale che separa il paese reale da quel paese che conoscono i nostri governanti. La trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero, che chiediamo venga fatta anche nel comune di Agliana, sarà una rivoluzione per molte coppie aglianesi e permetterà di provare l'esistenza dello status coniugale e di avere tutti i benefici e tutele derivanti dall'applicazione in Italia delle norme europee. La trascrizione non permette la trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero sarebbe palesemente discriminatorio, violando l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che cita l'articolo 21,1, vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione e le convinzioni personali, le opinioni politiche di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali. Quindi dobbiamo liberarci dell'idea discriminatoria che, allargando la platea di coloro che godono dei diritti inalienabili, quale quello al riconoscimento del proprio legame affettivo da un punto di vista giuridico, equivale alla sottrazione della quota dei diritti oggi riconosciuti alla maggioranza di cittadini e cittadine eterosessuali. Chi non riesce a riconoscere questo vive in un mondo fatto di barriere che devono essere battute. Questa sarebbe stata la presentazione che avremmo fatto allo scorso Consiglio Comunale, quando non è stato possibile presentare la nostra mozione, però riteniamo che dobbiamo fare una piccola precisazione, dato che è passato un mese, sia per quello che sta succedendo nel dibattito odierno dopo la circolare del ministro Alfano, a cui ha chiesto a tutti i prefetti di annullare le trascrizioni dei matrimoni celebrati all'estero. Quindi volevamo spiegare un po' nello specifico, brevemente, che cosa si tratta questa mozione. Questa mozione non è altro che si chiede soltanto di trascrivere l'anagrafe per certificare l'esistenza di un rapporto riconosciuto all'estero. Si tratta quindi di dichiarare che due persone sono sposate in Italia, cosa che ovviamente fino ad ora non è possibile, bensì quindi non si chiede di sposare due persone in Italia, ma si chiede solo di certificare ad opera degli uffici comunali che due persone risultano sposate appunto all'estero. Una certificazione di questo tipo può servire a molte cose, ad esempio un eventuale contenzioso per provare in giudizio la durata e la stabilità della convivenza e soprattutto per godere dei diritti attribuiti al coniuge dalla legislazione europea, consentendo così l'ottenimento del permesso di soggiorno per un cittadino di un altro paese dell'Unione Europea che vuole stabilirsi in Italia con la propria persona che ama. Quindi credo che non serva un fine giurista per capire che la libertà di circolazione affermata dai trattati dell'Unione Europea non è vera e propria libertà se un cittadino viene considerato sposato in uno Stato e celibe in un altro. La trascrizione è dunque perfettamente legittima. La legge attuale prevede infatti che essa possa essere negata solo per contrarietà all'ordine pubblico e il matrimonio tra persone dello stesso sesso sicuramente non lo è. Inoltre, dopo che un atto è stato trascritto, solo l'autorità giudiziaria può pronunciarsi sulla sua cancellazione e non certo il prefetto che incomune il ministro dell'interno. Quindi noi come gruppo chiediamo che, nonostante allo scorso Consiglio Comunale sia stato aggiunto un emendamento alla mozione del gruppo di maggioranza in cui si chiedeva di trascrivere i matrimoni celibati all'estero, di approvare questa mozione che approfondisce di più la tematica, che chiede con più forza che questa venga fatta dall'amministrazione comunale, anche in virtù delle parole del nostro sindaco, di questo me ne compiaccio, che ho sentito in un'intervista in TV, in cui mi dichiara: per cui sono assolutamente dalle parti di Marino, dalla parte di tutti quei sindaci che difendono questi diritti, e c'è da fare una battaglia pacifica per far capire che anche i diritti delle coppie omosessuali debbono essere tutelati nel nostro paese. Quindi come gruppo degli anni che noi ci aspettiamo che tutto questo Consiglio Comunale approvi questa mozione e che l'amministrazione porti con avanti il coraggio la trascrizione dei matrimoni celibati all'estero. Grazie.
Bene, Guercini, è stato anche, diciamo, esaustivo nel ricordare appunto la circolare 15 che ho inviato a tutti voi, e anche nella delibera la dottoressa Elena Santoro, avete visto, ha espresso parere negativo tecnico appunto per i fatti che Guercini prima ha citato. Io consento appunto che venga discussa questa mozione in base a principi ideologici, quindi, no? Anche se poi ci sono giustamente problematiche tecniche all'ordine del giorno per poter procedere poi in tal senso sulle trascrizioni. Si apre la discussione. Chi vuole intervenire? Santini, prego.
Sì, buonasera a tutti. Inizierei con una premessa, e cioè che questo gruppo, il gruppo Partito Democratico, condivide pienamente ovviamente il contenuto e gli intenti della mozione del gruppo Agliana in Comune, a tal punto che nello scorso Consiglio Comunale era stato approvato appunto un emendamento alla mozione che era stata presentata da questo gruppo, che aveva previsto appunto la trascrizione dei matrimoni tra persone omosessuali contratte all'estero all'interno del registro degli unioni civili. Per ribadire appunto la condivisione all'argomento, con forza e non solo in termini ipotetici, era stato appunto fatto questo emendamento alla mozione che avevamo presentato. Ciò che viene chiesto appunto nella mozione che avete presentato questa sera è già ricompreso nell'impegno che è stato assunto dall'amministrazione, che nello scorso Consiglio Comunale ha approvato la mozione presentata dal gruppo Partito Democratico, che non si limita al riconoscimento dei diritti civili delle coppie omosessuali, ma di tutte le coppie di fatto. Infatti l'impegno assunto dall'amministrazione con l'approvazione della mozione nello scorso Consiglio Comunale va ancora oltre al riconoscimento dei diritti civili delle coppie omosessuali, perché con l'istituzione del registro delle unioni civili si vogliono riconoscere e tutelare i diritti civili di tutte le coppie di fatto, non solo delle coppie omosessuali, ma anche di persone di sesso diverso, quindi uomo e donna, che però non si riconoscono nel vincolo del matrimonio. Appunto, oltre alla trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Il registro delle unioni civili, anche a seguito delle vicende che sono intervenute a livello nazionale, risulta essere quindi il luogo virtuale più idoneo e il documento più idoneo sul quale trascrivere questo tipo di unioni. Grazie.
Bene, Santini, altri interventi? Bartoli.
Sì, buonasera a tutti. Ricordo bene che la mozione presentata dal gruppo di maggioranza PD. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo ritenuto di non votare favorevolmente. Questo perché non ci sono certezze sull'operato e sul fine di questa cosa. Motivo in più stasera per dare il nostro parere sfavorevole, visto gli ultimi sviluppi e il parere tecnico sfavorevole della dottoressa. Grazie.
È una dichiarazione di voto?
È anche una dichiarazione di voto.
Va bene, grazie. Altri interventi? Non siamo ancora in dichiarazione di voto, se qualcuno vuole intervenire. Se no si passa alle dichiarazioni di voto. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Anitti.
Sì. Buonasera a tutti. Faccio una breve riflessione e l'allego anche alla dichiarazione di voto, ne approfitto. Ora, dunque, su questo tema, dalla data del protocollo della vostra mozione ad oggi si sono un po' sviluppati gli scenari e i vari aspetti della questione, soprattutto a livello nazionale, dove abbiamo visto i vari sindaci di realtà locali prendere una posizione in merito, a parer mio, giusta, trascrivendo appunto i matrimoni oggetto della mozione nel proprio registro anagrafe a livello comunale e di conseguenza poi il loro annullamento da parte della prefettura di riferimento nei vari comuni. Sì, la richiesta di annullamento da parte delle prefetture di riferimento. Uno su tutti il caso, credo il più rappresentativo, appunto lo citavamo anche prima, è sicuramente quello romano, indubbiamente è stato quello più esposto a livello mediatico ultimamente in questi giorni. Ad oggi appunto siamo arrivati alla circolare ministeriale, dove si rileva, e vi leggo appunto secondo me il passaggio cruciale in questa circolare, dove si dice che tali direttive, le trascrizioni appunto, non sono conformi al quadro normativo vigente, in quanto la disciplina dell'eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e le conseguenti trascrizioni tra le unioni nei registri dello Stato civile rientrano nella competenza esclusiva del legislatore nazionale. Da questa comunicazione poi siamo arrivati appunto al parere negativo di regolarità tecnica emanato dalla nostra responsabile di servizio comunale. Questo è sicuramente l'aspetto principale da tenere in considerazione durante la votazione in sé. Poi, oltre all'aspetto appunto tecnico, è quello che vi ho espresso adesso, c'è sicuramente da fare una valutazione a livello politico della questione. E sicuramente delle volte si può essere anche a favore di una causa, di una questione, nonostante ci sia a livello attuale delle problematiche, vuoi a livello burocratico, legislativo e quant'altro, oppure a livello proprio di normativo, che sono attualmente limitanti. Dunque è importante, soprattutto in questi aspetti, manifestare il proprio pensiero per far sì che appunto sia da stimolo nella riflessione proprio sulla limitatezza della legge. In questo caso è una legge mancante, la limitatezza. Detto questo, un breve inciso per dire appunto che il gruppo che rappresento in questa sala appoggia pienamente, come è stato ricordato molto bene dalla mia collega Santini, l'oggetto di questa mozione, e ha già dimostrato nel concreto il suo appoggio alla causa con l'istituzione del registro dei nomi civili e l'emendamento in seguito che trattava proprio nello specifico il caso che discutiamo questa sera. Dunque noi ci auspichiamo sicuramente che questo governo inizi a lavorare, inizi a presentare una legge che sia fresca, che sia nuova, che sia attuale e che sia a passo con i tempi, e soprattutto che faccia chiarezza e che punta a garantire pari diritti ad ogni cittadino e a tutelare qualsiasi forma di legame senza distinzione alcuna. Contemporaneamente è indubbio che questo gruppo consiliare ha sfruttato qualsiasi mezzo che abbiamo attualmente a disposizione per anticipare ed affermare tale volontà politica anche sul nostro territorio, e non limitandosi solamente ad appoggiare, a parer mio, l'ennesima causa persa, seppur nobile, nobilissima, che è destinata molto velocemente a finire nel dimenticatoio, come è successo per tante altre. Dunque allego anche la dichiarazione di voto per il gruppo Partito Democratico, che vota contrario. Grazie.
Consigliere Guercini per la dichiarazione di voto.
Io credo che qui non è stato studiato il dibattito che c'è attualmente. I prefetti non possono ricorrere in nessuna maniera contro una trascrizione del giudice, lo possono fare solo a livello amministrativo facendo il ricorso al TAR, ma non l'hanno fatto anche nell'ultimo incontro con Marino, che ha mantenuto la volontà di mantenere le 16 trascrizioni che ha effettuato il Comune di Roma. L'unico che può fare qualcosa è l'autorità giudiziaria e i PM, e si sono espressi che non faranno niente. Quindi credo, dato dalle parole del sindaco, dato dalle belle parole del capogruppo, che un voto contrario a questa mozione non si spieghi molto, perché se si sta dalla parte di Marino si sta dalla parte di tutti quei sindaci italiani che combattono affinché questi diritti vengano riconosciuti, e alcune volte bisogna anche prendere delle decisioni coraggiose, affrontare tutte le problematiche che ci possono essere, e questo è fatto, che è stato fatto per esempio dal sindaco Marino, che ha incontrato il prefetto, che ha incontrato il viceprefetto, che ha incontrato l'autorità giudiziaria, e tutto è una situazione di stallo, e questo credo non sia una battaglia persa, perché è fondamentale affinché, io sono d'accordo che ci deve essere assolutamente una legge nazionale e ogni comune non può legiferare per conto proprio, anche perché un conto è una legge nazionale, un conto è una certificazione, quindi sono due cose molto diverse, perché se viene riconosciuto il matrimonio e si può permettere a questo di sposarsi è tutt'altra cosa rispetto a una certificazione. Quindi io rimango molto anche sul fatto che l'emendamento della scorsa mozione è stato approvato a maggioranza, quindi si dice che si vorranno trascrivere queste mozioni, non capisco perché allora non si può emanare la direttiva che hanno emanato tutti quei sindaci, da Marino alla sindaca di Empoli, molti da Merola, che tuttora stanno trascrivendo i matrimoni celebrati all'estero. Quindi noi come gruppo Italiano Comune votiamo ovviamente a favore di questa mozione, ci dispiace che è stata persa un'altra occasione e purtroppo dalle parole non si seguono mai fatti, perché a casa mia dire sto dalla parte di una persona vuol dire sostenerla e sostenerla attraverso la propria azione politica. Mi dispiace perché qui non è che poi si parla di cose così, cioè si sta parlando di dare dei diritti civili a delle persone a cui non li vengono riconosciuti e in cui e tuttora subiscono delle discriminazioni da parte dello Stato italiano. Grazie.
Bene, pongo in votazione il provvedimento. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Astenuti? Nessuno. Voti favorevoli 2, contrari 12. Procediamo per il punto successivo, proposta 14. Mozione presentata dal gruppo consigliare Aliano in Comune per la promozione del valore inalienabile della pace tra i popoli e tra gli stati. Proponente Pieri.
Buonasera. Allora, lo scopo di un'istituzione democratica, anche se di natura amministrativa, deve essere quella di promuovere i valori universali ed in particolare il valore della pace, uno dei principi che ha alla base della nostra carta costituzionale, come possiamo leggere all'articolo numero 11 della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Da sempre il Comune d'Agliana è stato in prima linea per la difesa e l'affermazione appunto di questo principio, tanto che è espressamente scritto all'interno del nostro statuto all'articolo 8, la comunità d'Agliana si ispira ai principi della libertà, della pace e della giustizia, promuove la cultura della pace. Inoltre con una delibera numero 13 del 1996 il Comune d'Agliana è stato dichiarato comune per la pace e ha aderito al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace. Inoltre appunto questa è una cosa che comunque ho apprezzato, che l'amministrazione comunale abbia aderito e abbia organizzato la marcia della pace per Uggia Assisi, quindi ringrazio anche l'amministrazione abbia partecipato in questo senso, appunto ringrazio il vice sindaco Tognoni per aver rappresentato il Comune d'Agliana in quell'occasione, e quindi ritengo, per tutta questa storia diciamo che il Comune ha per la difesa di questo principio, ritengo che ancora una volta in una sede istituzionale si debba sostenere con forza e promuovere questo valore, soprattutto attraverso delle azioni concrete sul territorio e soprattutto promuovendo delle iniziative concrete, soprattutto a livello delle istituzioni scolastiche, affinché venga promossa la cultura della pace e i valori della fratellanza tra le nuove generazioni. Quindi ritengo ovviamente si tratta di una mozione simbolica, però in un momento in cui a livello internazionale questo principio viene messo costantemente in discussione, ritengo che una presa di posizione sia necessaria. Grazie.
Bene, prima di passare alla discussione di questo punto, propongo, se siete d'accordo, alla presentazione anche della proposta numero 15, che per il medesimo legame logico appunto si può affrontare poi la discussione di entrambe insieme. Bene. Allora si passa alla proponente consigliera Novelli per il punto 15, mozione presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico in merito a dal Medio Oriente all'Ucraina ricostruiamo la pace. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Come già anticipato nel precedente Consiglio Comunale, siamo qui a presentare una mozione dove si cerca di promuovere la pace come un diritto che dovrebbe essere per tutti indistintamente, per cui ovviamente conosciamo tutti la situazione mondiale che stanno vivendo molti paesi, per cui abbiamo moltissimi conflitti, la guerra civile siriana, la situazione in Africa, la guerra di secessione ucraina, la crescita rapida e preoccupante del movimento ISIS e la situazione delle popolazioni nella striscia di Gaza, Israele e Medio Oriente, per cui facendo quindi anche riferimento a vari articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Dichiarazione ONU sul diritto dei popoli alla pace, dove vediamo che comunque si evince che la pace è un diritto che è un obbligo fondamentale che ogni Stato dovrebbe perseguire, ed è come indicano i nostri articoli della Costituzione italiana 11 e 2, è un l'Italia rifugia la guerra e la pace è un diritto che è garantito come diritto inviolabile dell'uomo. Sappiamo tutti, come ricordava anche la consigliera Fiori, del nostro statuto comunale, dove ovviamente anche qui si dice che il nostro comune si ispira a principi di libertà, pace, giustizia fra i popoli e cerca di favorire con iniziative l'affermarsi proprio di in questo diritto, della solidarietà, anche della cooperazione, attraverso anche l'aiuto delle varie associazioni culturali e sociali del territorio e soprattutto le istituzioni scolastiche. Ricordando anche che il 3 luglio è stato depositato presso la Corte di Cassazione il titolo della legge di iniziativa popolare che sarà alla base di della campagna per la difesa civile non armata e non violenta, che ha come obiettivo di sviluppare una reale alternativa non violenta per la costruzione della pace. Quindi ricordando ancora che il nostro comune è già attivo in questo senso, ha già aderito al programma 100 città per la pace in Medio Oriente, ha organizzato la partecipazione alla marcia per gli archivi. Quello che chiediamo è di impegnare il sindaco e la giunta a chiedere al governo italiano, in particolare al ministro Federica Mogherini, nominato rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza per l'Unione Europea, di agire in maniera con determinazione ed efficacia per fare in modo che che questa situazione possa migliorare, fare in modo che i paesi dell'Unione Europea si impegnino con decisione per l'obiettivo della pace e per rafforzare gli interventi umanitari in tutte le aree di crisi e attivare tutti i canali possibili per la cooperazione internazionale e sostegno alle popolazioni civili. E soprattutto più nel locale vorremmo impegnare la nostra amministrazione per sensibilizzare sempre di più i cittadini a questo tema e facendosi aiutare ovviamente dalle varie associazioni sociali e culturali del territorio e soprattutto le scuole, proprio per sensibilizzare sempre di più i ragazzi che comunque rappresentano il nostro futuro. E anche se non siamo capaci di far cessare un conflitto, però possiamo impegnarci per fare il possibile per far sentire la nostra voce e soprattutto per dare una mano a chi è vittima di questi conflitti.
Bene, quindi si apre la discussione sulle due proposte di mozione. Spengi.
Spengo, però.
Bene, cominciamo con gli interventi. Gallardini.
Buonasera a tutti. Allora, io ovviamente vedendo queste due mozioni è praticamente impossibile essere contraria ai principi che esprimono. L'unica cosa che mi dispiace è il fatto che comunque durante lo scorso Consiglio Comunale, non quello di lunedì, ma quello precedente, il nostro capogruppo aveva espresso la volontà di stilare una mozione unica da parte di tutto il Consiglio Comunale per esprimere appunto la contrarietà ai conflitti nel mondo, non solamente in Israele e in Palestina, ma in generale conflitti a livello mondiale, e vediamo presentare comunque due mozioni che sono praticamente identiche e di cui una praticamente è il frutto del rifiuto di un emendamento da parte nostra ad una precedente mozione presentata da Aliana in Comune. Quindi ovviamente questo era l'appunto che volevo fare, nel senso che il nostro invito era stato declinato, poi formulando una mozione parallela, un'altra mozione che però esprimeva il concetto che volevamo esprimere con il nostro emendamento.
Bene, consigliere Guercini.
Mi sembra che quello che consigliere Guercini sono delle polemiche sterili e inutili. Per prima cosa, è vero che il capogruppo non ha espresso questa volontà, però non siamo mai stati contattati e non abbiamo mai detto di no che non la volevamo fare. Non abbiamo sentito niente, il 24 ore dopo non l'abbiamo presentata. No, non sono stato contattato personalmente, io, come capogruppo, quindi potete dire quello che volete, però i contatti sono tra capigruppo, prima cosa. No, neanche lui, quindi credo, poi l'abbiamo presentata, è stata vista che ce l'ha presentata 24 ore dopo, bastava alzare la cornetta e dire: bene, L'avete presentata voi, la vogliamo condividere in qualche maniera, emendarla e tutto. Come eravamo disponibili l'altra volta a emendarla, a presentarla congiunta e rifirmarla tutti insieme, eravamo disponibili anche quest'altra volta. Invece il Partito Democratico cosa ha deciso bene di fare? Di scrivere un'altra e protocollarla un'altra una settimana dopo circa. Quindi credo siano veramente delle problematiche serie, perché la condivisione non è stata cercata non da noi ma da voi, anche perché, e questo mi è testimone il fatto che l'ho detto alla scorsa conferenza dei servizi, quando si vuole condividere una mozione, noi volevamo portare una mozione su Donciotti, prima di portarla, presentarla o quant'altro, l'ho consegnata personalmente a tutti i capigruppi in conferenza dei servizi, ho detto che noi volevamo che ci fosse un'ampia condivisione da parte di tutti i gruppi e quindi mi auspicavo, se i gruppi fossero stati interessati, a contattarmi personalmente per fare una riunione, per emendarla, per rifarla, per aggiungere ulteriori cose, eravamo più che disponibili, quindi credo che i percorsi di condivisione vadano trovati nella sede intanto della conferenza dei servizi e poi bisogna contattarsi personalmente. Quindi ora, a parte queste polemiche che ritengo veramente sterili e inutili, ci sono due mozioni che indicano ancora che il Consiglio, e spero che vengano tutte e due approvate all'unanimità, e quindi che il Comune Augnana, nonostante lotti veramente per lotti, ha un messaggio simbolico per la pace nel mondo, e questo credo che sia la cosa veramente fondamentale, bisogna solo parlare di questo ed evitare di parlare di altre cose per alzare polveroni inutili che non servono a nessuno. Grazie.
Bene, Guercini, conferenza di capogruppo. Guercini, se qualcuno pensa qualcosa di strano, conferenza di capogruppo. Bene, allora vi consiglierei ad alzare la mano prima di intervenire e poi io do la parola. Salaris, prego.
Vorrei con questo mio intervento ritornare all'importanza del tema che credo che sia un tema importantissimo che merita tutta la nostra attenzione al di là anche delle differenze e dei contrasti insomma in qualche modo che sono emersi nell'iter di presentazione di queste mozioni. E mi piace iniziare il mio intervento con le parole di Alex Gianoselli, di padre Alex Gianoselli, che ha detto: la pace arriverà se ognuno si impegnerà ogni giorno a costruirla nella sua vita quotidiana, prima di tutto nelle relazioni interpersonali, in famiglia, nel proprio quartiere, nel dialogo e nel perdono vicendevole, poi nell'impegno a promuovere la cultura della non violenza attiva e di nuovi stili di vita, ed infine promuovendo la cultura della pace, rifiutando la via delle armi e della guerra. Io lo interpreto così, queste parole di Alex Gianoselli, le interpreto che per fare la pace bisogna lavorare su tre fronti. Il primo fronte è quello personale, il secondo fronte è quello del sociale, e il terzo è quello istituzionale, quello dei governi e degli stati. Vuol dire che per fermare le guerre e le stragi la prima cosa da fare è partire da noi stessi e dal nostro stile di vita, ma non basta. Bisogna cambiare il modello di sviluppo per dare a tutti i popoli e a tutti i cittadini dignità e possibilità di vita. Vuol dire andare verso un modello di sviluppo non più orientato al consumo del pianeta e al benessere di pochi, ma alla sostenibilità futura e al benessere di tutti. Occorre rispettare chi la pensa in modo diverso e manifesta pacificamente nelle strade e nelle piazze. Vuol dire investire in ricerca, educazione, lavorando con le scuole. Investire nell'ambiente, nell'economia, nel lavoro, nella giustizia sociale, nella cultura, nel dialogo, nella difesa civile, convertendo in queste iniziative tutte le spese per gli armamenti e per le guerre. Vuol dire dare accoglienza ai profughi di guerra. In una visione di lungo periodo questo è ciò che dovremmo cominciare a fare, anzi è quello che avremmo dovuto fare da sempre. Ma ora, oggi, fin da subito, cosa possono fare i governi? Cosa possono fare gli stati? possono ripensare, l'Italia può ripensare all'acquisto degli F-35, liberando risorse per sostenere il lavoro, gli ammortizzatori sociali e gli altri servizi primari per i cittadini. L'Europa cosa può fare? Può farsi capofila di iniziative deve recuperare il suo ruolo importante, il suo ruolo di guida, affinché anche in luoghi come l'Iraq, come l'Iran, si possa ristabilire un dialogo, una pacifica convivenza tra curdi, sunniti e sciiti, perché bisogna superare il fatto di mandare le armi a questi popoli, bisogna aiutarli a dialogare e non mandare le armi. Potremmo rifiutare, e mi sembra che questo governo lo abbia fatto, l'invito di Obama, che tra l'altro è anche premio Nobel per la pace, a investire di più in difesa. Infatti, se ci ricordiamo bene, Obama ci sta invitando a destinare almeno il 2% del PIL agli armamenti. Non lo possiamo fare, perché oggi il nemico da cui ci dobbiamo difendere è rappresentato dalla povertà, dalla disoccupazione e dalla mancanza di futuro per i nostri figli, e non da un ipotetico nemico che ci viene a bombardare. Dobbiamo applicare e far rispettare a tutti gli Stati gli accordi internazionali e i diritti umani. E penso alle tante risoluzioni dell'ONU che sono state ignorate in Medio Oriente da Israele, ai 50 anni di colonizzazione e di occupazione israeliana, al carcere a cielo aperto per 2 milioni di palestinesi, ma non solo, penso anche alla vita costantemente sotto minaccia del popolo israeliano, che vive costantemente sotto la minaccia dei razzi. E chiudo invitando, come anche scritto nella mozione, ricordando a tutti che è stata depositata presso la Corte di Cassazione una legge d'iniziativa popolare che è chiamata Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. L'intento è quello di dare concretezza a ciò che si prefiggevano i Costituenti con l'articolo 52 che parla del ripudio della guerra, e cioè la possibilità di costituire una struttura di difesa civile alternativa a quella prettamente militare, che viene finanziata, che dovrebbe essere finanziata dai cittadini attraverso l'opzione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi. Sembra utopia, forse lo è, ma se siamo tutti qui stasera a discutere di pace, forse almeno noi che siamo qui dentro ci crediamo e forse a piccoli passi possiamo fare qualcosa. Grazie.
Bene, grazie consigliera Salaris. Se è prenotata consigliera Galardini? Sì?
Io volevo solo rispondere al consigliere Guercini. Ovviamente condivido assolutamente, come ho già detto prima, tutti i principi e i buoni intenti di queste due mozioni, solo che proprio perché la pace è di tutti e proprio perché era già stata presentata una mozione proprio da voi sulla pace, noi avevamo tentato di condividere il fine di quella mozione ampliando la destinazione della mozione a tutti i popoli del mondo. Ovviamente non è stato accolto il nostro emendamento e ovviamente 24 ore non sono sufficienti per instaurare un dialogo e lavorare insieme su un'altra mozione. In ogni caso, ovviamente, l'importante è che tutti condividiamo quelli che sono i principi che si vogliono stabilire con queste due mozioni e ovviamente tutto quello che ha appena esposto la collega Salaris credo che sia condivisibile.
Bene. Consigliere Manetti.
Sì, faccio un attimo una precisazione giusto perché sono stato chiamato in causa, ma in maniera molto serena perché non voglio assolutamente decentrare il vero senso di questa discussione su questi due atti nobilissimi, soprattutto dopo il bell'intervento del mio collega Salaris che mi ha preceduto. Ora, è vero che non siete stati contattati, però non siete voluti nemmeno essere contattati, l'avete protocollata 24 ore dopo. Mi è sembrata più una gara dei 100 metri, non tanto una condivisione di intenti su un argomento. Ecco, apro e chiudo molto velocemente. Detto questo, trovo veramente stimolante dibattere di questi temi anche all'interno di questa sala consiliare così di ampio raggio, proprio puramente politici e riflessivi, perché credo che faccia emergere le vere sensibilità che appartengono ad ognuno di noi, con le vere sfaccettature che ci appartengono, e soprattutto perché ci fa rendere conto che avvenimenti che magari le sentiamo dire al telegiornale o dalla stampa sembrano così lontani, ma in realtà sono molto più vicini di quello che può sembrare, e quello che accade quotidianamente e purtroppo da sempre al nostro mondo ci riguarda in prima persona tutti. Trovo molto positivo che questo Consiglio appunto si sia dato il dovere istituzionale a prendere una chiara posizione in merito, visto soprattutto il tema. Dunque non posso che fare mie queste due mozioni, entrambe, perché le condivido in pieno, non tanto per un'ideologia politica che mi potrà distinguere, ma soprattutto per il pensiero di civiltà, di convivenza tra i vari popoli, di democrazia e di legalità che rappresentano questi due testi. Dunque, al di là della mia doverosa precisazione iniziale, le voterò tutte e due a favore, e chiedo al Presidente se posso allegare anche la dichiarazione di voto per quanto riguarda il gruppo che rappresento, che è di voto favorevole a entrambi i documenti. Grazie.
Se ci sono però, ecco, a parte la dichiarazione di voto di Maretti, se ci sono altri interventi, Bartoli.
Sì, vedo con piacere che l'argomento pace nel mondo è sentito da tutti i gruppi politici. Già in un trascorso consiglio comunale era stato presentato qualcosa riguardo della pace, e io avevo esposto un concetto generale di pace, non solo a quel conflitto in oggetto. Vedo che due dei gruppi politici hanno fatto seguito al mio esposto e hanno presentato due mozioni per la pace in generale, non solo di un conflitto. Spero vivamente che, visto che è una mozione, che si dia seguito ai buoni propositi, specie a quello di Agliana in Comune, che chiede di attivare progetti educativi all'interno delle scuole per estendere la cultura della pace e i valori della fratellanza tra le nuove generazioni. Questo penso che sia, oltre a dire vogliamo la pace, è un passo essenziale per far sì che le future generazioni crescano con una visione pacifista e non quella che ci propinano tutti i giorni in televisione con guerre e orrori che si vede quotidianamente, non per bendarci gli occhi e non farcele vedere, perché sono cose da non vedere. Informarci sì, ma soprattutto educare la gioventù. Grazie.
Bene, la procedura sarebbe di fare dichiarazioni di voto distinte, ma visto la convergenza e l'obiettivo, no, comune, prego, continuiamo con le dichiarazioni di voto o interventi. Lascio libero il campo. Consigliere Guercini.
La dichiarazione di voto, almeno si va avanti.
Sì, sì.
Allora, come gruppo Agliana in Comune, ovviamente voteremo a favore di tutte e due le mozioni, non mi dilungherò perché veramente condivido in toto, a pieno, quello che ci ha detto la consigliera Salaris, e quindi non ci può ripetere, perché lo direi sicuramente in una maniera peggiore e meno efficace. Per quanto riguarda, secondo me non era una gara di 100 metri, è stata espressa una volontà in consiglio comunale, noi l'avevamo pronta, abbiamo aspettato 24 ore e l'abbiamo presentata. Per invece, quindi senza nessun tipo di far polemica con il consigliere Manetti e quant'altro, anche perché credo due mozioni in consiglio comunale sulla pace danno veramente il segno che questo consiglio vuole veramente fare qualcosa e fare quello un po' che abbiamo detto noi, come Vitiesco, che ha portato anche il consigliere Bartoli, che credo sia fondamentale, cioè quello di educare le nuove generazioni proprio al valore della pace, e come ha detto la consigliera Salaris, quelle azioni di pace quotidiane di ogni singola persona, nel sociale, nell'investire nella cultura, è un messaggio molto più ampio, cioè non si riduce solo al fatto di convivere pacificamente e essere contro i conflitti, ma è una visione molto più ampia. Chiudo e dico solo che l'altra mozione non c'è stato verso portarla in maniera congiunta, non perché non volevamo allargare la mozione nostra a specificare anche che esistono altri conflitti nel mondo, anzi eravamo più favorevoli, eravamo stati un po' contrari sul fatto che la parola Palestina stava completamente scomparendo dalla nostra mozione. E ripeto e chiudo che mentre qui non siamo riusciti a approvare una mozione di solidarietà per la pace in Palestina con comune, siamo già andati con comune di Bessaur, mentre in Europa paesi come la Svezia o l'Inghilterra in Parlamento riescono a riconoscere lo Stato palestinese. Grazie.
Bene, Guercini. Altri interventi? Bartoli.
Sì, solo per affermare la nostra intenzione a un voto favorevole e per ricordare al gruppo di maggioranza che magari quando affermano di hanno detto prima abbiamo contattato tutti i gruppi, magari tutti meno il movimento, grazie.
Interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione prima il provvedimento appunto sulla mozione della pace del gruppo consigliare Aliana in Comune e poi quello del Partito Democratico. Procediamo quindi alla votazione della proposta numero 14 della mozione sulla pace del gruppo consigliare Aliana in Comune. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano, astenuti, nessuno. Quindi il Consiglio approva all'unanimità. Procediamo per la, pongo in votazione il provvedimento numero 15, quello sulla pace, presentato dal Partito Democratico. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, astenuti, quindi approvato all'unanimità. Passiamo all'ultimo punto del giorno, la mozione presentata dal gruppo consigliare Alleanza Nazionale in merito all'anticipo spettante prevista dal Fondo Regionale Vita Indipendente. Proponente Ciottoli, prego.
Signori colleghi, buonasera. Scusate il ritardo, ma purtroppo ho un lavoro che non posso mai programmare. Niente. È stata presentata Fratelli Italia Alleanza Nazionale appunto questa mozione. Tra l'altro abbiamo avuto un incontro con il dirigente, la signora Stella, mi sembra che sia stata o dell'assistente sociale
Morabito.
È emerso alcune cose di questa problematica. Ci ha spiegato molto benissimo il quadro generale della vita indipendente, ci ha spiegato che praticamente ci sono tutto come funziona all'interno di questa vita indipendente, contributi alla regione, fase organizzativa e a livello di contributi ha riconfermato da parte della regione c'è questi soldi, però purtroppo la politica talmente burocratica non si riesce ancora a sbucare a fare questi bandi, che prossimamente pare che ci siano, perché è stato nominato il presidente della Società della Salute e via. Avevo richiesto sempre nella mozione che l'amministrazione, quella quota parte che dà alla Società della Salute, si poteva anticipare a questo e a questi ragazzi che si trovano in difficoltà. Mi è stato riferito che non è possibile, perché quei fondi, che quella percentuale, quei fondi che va al circa 20.000 euro, abbiamo parlato, servono per l'organizzazione, appunto proprio per tenere in moto questo. Ora, diciamo, io quando ho presentato questa mozione sono stato un po', non dico rimproverato, perché ho fatto un nome e non ho, diciamo, allargato il cerchio per quanto riguarda la problematica che comporta questo ragazzo. Perché? Perché non ho allargato? Per il semplice motivo che io avevo come punto di riferimento un fatto che è successo nel 2011. Nel 2011 a Firenze un pazzo scatenato ha preso un revolver, ha ammazzato due nigeriani e un nigeriano l'ha reso paraplegico. Non so se voi qualche uno lo ricorda. Quindi è successo in San Frediano, questo nigeriano era un clandestino, dice era lì a lavorare, a vendere, come magari ci sono tanti di coloro che lo fanno. Questo non è per giustificare l'atto che è stato fatto da parte di questo pazzo, non voglio essere frainteso, è che in questa occasione qui, diciamo, di quello che è successo, è stato preso questo ragazzo, è stato curato, il presidente napoletano l'ha dato la cittadinanza italiana, nonché il presidente Rossi gli ha dato un appartamento alla Leopolda a misura di handicap, di portatori di handicap, in più un vitalizio e una badante la mattina, cioè una badante giornaliera. Ora, su quest'atto qui devo dire, sono orgoglioso di essere italiano, perché e che noi come nazione ci siamo accollati questo onere, forse anche troppo poco, per quello che sicuramente ha ricevuto questa persona. Mi direte perché dici questo? Perché assumo, cioè vedo lo stesso problema di questo nostro concittadino e con l'extracomunitario. E mi domando, ma perché con l'extracomunitario gli è stato dato tutto questo e un nostro cittadino, per avere un qualcosa, si deve fare l'ISEE a progetto, si deve fare tutta una serie di interventi che a mio avviso non dovrebbero esserci. Fermo restante che io ritengo che questa azione, anche se la mozione era indirizzata della vita indipendente e tutto, non ha nulla a che fare con, tra virgolette, la vita indipendente. E quindi io avevo sempre nella mia mente, no? Mi dico, ma a volte penso proprio che bisogna chiamarsi Mustafa o un altro nome. Perché il presidente Rossi non si è fatto portavoce e garante nei confronti del ministero degli albanese per tutelare questo ragazzo, o perlomeno per riconoscergli il danno che è stato fatto? Le procedure l'iter di questo ragazzo senegalese, so che è stato fatto un iter che praticamente gli è stato fatto passare come se fosse successo sul lavoro, come un infortunio, e quindi non è legato, il vitalizio che gli è stato dato è legato a un infortunio sul lavoro, cioè non dell'INPS ma dell'INAI. Ora dico, si fa con questo
perché un nostro cittadino che o poco o male ha versato dei contributi, ha lavorato e quindi versava i propri contributi, non si vuole fare un'azione, non dico di forza, ma perlomeno di richiamo a questo dato di fatto. E quindi io avevo fatto una mozione, perché l'avevo già un'integrazione in emendamento. Sicuramente non so se mi andrà bene, però mi farebbe piacere, perché tra l'altro è una cosa che mi piacerebbe che tutto il Consiglio Comunale, indipendentemente dalle parti, perché queste cose secondo me le persone quando soffrono o hanno del bisogno, c'è il bisogno di aiutarle, e non c'è colore, o di resto di sinistra non ci deve far caso. Io volevo emendare questo qui, togliere e cassare l'ultima parte dove c'è scritto impegna il sindaco e la giunta a verificare la somma del comune, perché quella parte, diciamo, è già stata chiarita nell'ultima riunione, c'è stata la signora, scusate non mi ricordo, non Moravito, e volevo emendarla, impegna il sindaco e la giunta a farsi promotori presso le istituzioni regionali e il capo dello Stato affinché sia riconosciuta un'indennità mensile ricorrendo lo stesso iter burocratico compiuto per il ragazzo senegalese. Ora capisco che lo stesso iter burocratico può darsi al di là di quello che è stata fatta, è stato fatto per il discorso di invalidità sul lavoro, questa cosa qui sia stato legato anche, tra virgolette, un discorso proprio di riconoscimento del torto. Ecco perché ho detto sono orgoglioso io di essere italiano, e forse è stato anche troppo, è troppo poco, io gli davo di più. Però di impegnarsi, di richiamarlo, di dire va bene, è stato dato delle onorificenze, bene, e ne siamo fieri. Però se dal momento è stata fatta un'azione di sostegno in questa direzione, sarebbe bene che ci sia anche noi un problema uguale, perché è sempre frutto da una cosa delittuosa, sarebbe bene che perlomeno di prendere in considerazione di cercare di aiutarlo in quel senso lì. Quindi io emendo questa mozione sperando che venga accolta. Se poi, non so, se voi volete modificarla, si prende 2 minuti di tempo, visto che il PD ha presentato un'altra mozione, un emendamento in funzione a questa mozione qui, di farne una unica, se si trova un filo insieme, perché venga portata in votazione, a me sta bene.
Ringrazio il consigliere Sciottoli, facciamo ora un po' di chiarezza, tanto oggi c'è anche il tempo necessario. Diciamo, l'obiettivo è concludere questa mozione, perché ha avuto un iter abbastanza lungo e impegnato anche gli uffici comunali in più riprese. Direi che ora bisognerà un po' chiarire l'emendamento, e quindi vorrei anche aprire la discussione con dei contributi da parte un po' degli altri consiglieri, e vediamo poi in sintesi se si può anche fare una sospensione ed una riunione coi capogruppo poi per poterla anche stilare un po' più in maniera dettagliata. Però ora mi interessa il contributo di tutti, perché quella poi la sintesi come procedura la rimanderei alla fine, in modo tale con i vari capogruppo, e quindi anche il consigliere Sciottoli, che lui è capogruppo, si fa una sintesi proprio sull'emendamento. Se siete d'accordo, ditemi, ecco, vedo da consenso dalle teste. Quindi procediamo alla discussione, dando un contributo ai fini anche dell'emendamento. Grazie. Alardini.
Sì, allora io da presidente della commissione che abbiamo svolto questo mese
appunto abbiamo chiarito bene tutto il panorama e le normative e tutto quello che è stato l'iter per cui questi fondi, diciamo, questo bando di vita indipendente nel 2014 non è stato riformulato, quindi non mi riesprimerei, diciamo, di nuovo su questo punto. Per quanto riguarda l'intento poi del consigliere Ciottoli, io volevo precisare che il Comune, per quanto è possibile o comunque per quanto ne ha il dovere, già eroga dei contributi alle persone che si trovano in una situazione di difficoltà, come appunto è il signore oggetto di questa mozione. Quindi vorrei precisare che il Comune non ha lasciato, comunque non ha abbandonato finora queste persone che appunto hanno bisogno di contributi e che già ricevono contributi di altro tipo, che non sono appunto per forza quelli legati al Fondo Regionale Vita Indipendente, che nonostante Ciottoli affermi non essere l'oggetto della mozione, in realtà però la mozione appunto riporta proprio il Fondo Regionale Vita Indipendente, quindi in sostanza poi è di quello di cui dobbiamo parlare. Quindi oltre a dire che appunto il Comune si sente vicino e quindi per quanto può contribuisce ad erogare appunto contributi a chi ne ha diritto, mi preme anche precisare che in commissione noi avevamo chiuso la commissione, per chi c'era, non mi ricordo, era Silvia, eccetera, esatto, avevamo concluso la commissione dopo aver fatto una grande chiarezza sul tema, dicendo che appunto era necessario perlomeno cambiare la mozione, estendendola a tutti i cittadini che hanno bisogno di questi contributi, perché non è giusto fare mozioni ad persona, ma comunque privilegiare un cittadino rispetto ad un altro, perché nel momento in cui si avvia una procedura burocratica o comunque si avvia una procedura per cui si possono ottenere contributi da parte del Comune per una persona in determinate condizioni, è giusto che poi lo ricevano tutti i cittadini che ne hanno bisogno, come abbiamo ripetuto in commissione che si è svolta a porte chiuse proprio perché parlavamo di un cittadino, ci sono altre persone ad Agliana nella sua stessa situazione che avrebbero diritto a questo tipo di contributo di cui si parla nella mozione. Quindi diciamo quello che vorrei far passare da qui è che, prima cosa, il Comune, come ho già detto, contribuisce e eroga contributi a tutti coloro che ne hanno bisogno. Seconda cosa, era necessario una modifica nella mozione. Il fatto è che appunto non è stato possibile, credo, perché l'oggetto della mozione non può essere emendato, se non sbaglio, e quindi esatto, e quindi l'oggetto della mozione non può essere emendato, per cui la mozione andava in sostanza ritirata e riformulata, estendendo l'argomento a tutti coloro che appunto hanno bisogno di questi contributi. Poi cosa dire? Ma niente, questo è ora riferirsi ad un caso di un episodio del 2011 in cui un senegalese è stato aggredito, mi sembra fare una comparazione fra due casi o comunque due vicende molto diverse, quindi mi sembra anche assurdo andare ad esaminare ciò che è stato fatto per un'altra persona. Il Comune fa quello che deve fare qui in base alle normative che noi abbiamo, e quindi mi sembra assolutamente inopportuno fare questo tipo di comparazione.
Altri interventi? Consigliere Vercini.
Allora io sarei anche d'accordo con il parere della Commissione, perché è sempre meglio su queste tematiche allargarle a tutti i cittadini che hanno bisogno di un determinato tipo di aiuto e non riferirsi mai a una singola persona, perché se no si crea sempre della discriminazione. Quindi credo anche la richiesta da parte del della Commissione, quella di prendere e di presentarla con questa modifica qui, credo sia qualcosa che non solo di accettabile, ma anzi di che vada fatto assolutamente. Per quanto mi riguarda l'oggetto della mozione, io mi trovo pienamente d'accordo, nel senso che il ruolo che svolge il Comune a livello sociale è fondamentale, perché siamo in una situazione che a livello nazionale vi sono continui tagli sulle politiche sociali e anche sul fondo di non autosufficienza. È notizia da pochi giorni che la legge di stabilità promossa dall'attuale governo ripropone un taglio al fondo di non autosufficienza, congela i fondi per le politiche sociali, e quindi questo fa sì che tutto il bisogno che le persone hanno in un momento di crisi economica e sociale come questo ricadano sui comuni. Il Comune di Agnana è sempre stato un comune virtuoso, ha stanziato sempre una buona parte del bilancio per le politiche sociali, è sempre stato un comune che non abbandona i cittadini, ma per quel che può fare cerca di essere il più vicino possibile, e soprattutto credo che un'azione che questo comune debba fare, e forse si è fatto poco, è quella di un po' anche alzare un po' la voce, cioè di far sentire la voce di questi cittadini, e in questo caso la voce di cittadini che per motivi burocratici o tecnici non abbiano potuto usufruire di aiuti che sono strettamente necessari affinché questi possano vivere in maniera dignitosa. E quindi credo che l'azione del nostro comune debba andare verso questa strada qui, cioè di essere vicini, di far sentire la voce ai cittadini in tutte le sedi, quindi di accompagnarlo in tutte le sedi o dei vari cittadini che hanno bisogno di determinate prestazioni sociali perché si trovano in una situazione di disagio, e quindi credo che sia fondamentale. Poi, per quanto riguarda la mozione, se ci sono problemi tecnici, perché un po' li ho capiti, però devo anche ammettere che è una materia abbastanza vasta, nel senso che ho capito che il fatto che i bandi non ci sono e per vari problemi sono stati presentati l'anno dopo, quindi finché verranno presentati il prossimo anno, finché non usciranno i bandi, il cittadino non può, non può accedere alla questione di vita indipendente. Però detto questo, come ha detto la consigliera Gherardini, cerchiamo di attivare tutte quelle possibilità che il Comune Agnana può fare per darne una mano, soprattutto di far sentire la sua voce e gridando, anche perché questa credo sia abbastanza un'ingiustizia, ma non solo per il singolo cittadino, ma per tutti i cittadini della provincia di Pistoia e della regione toscana, che il bando venga bloccato per 2 anni e venga ripresentato nel 2015 per mancanza di fondi. Purtroppo qui si fa della discriminazione, perché se potevi accedere al bando gli anni precedenti, ora non può più perché è stato rimandato per mancanza di fondi. Quindi credo che qui sia fondamentale una scelta politica forte, che non dipende dal Comune di Agnana ma dipende dal livello nazionale e regionale, e credo, come ho detto, che il Comune di Agnana si deve far portatore di questi interessi. Grazie.
Si è prenotata consigliera Santini, prego.
Sì, no, volevo solo chiedere al consigliere Sciottoli se per favore rilegge l'emendamento un pochino più con calma, almeno insomma, si capisce meglio. Grazie.
Vabbè, consigliere Sciottoli.
No, io prima di leggere l'emendamento ho bisogno di fare un po' di chiarezza, perché forse qui si fa finta di non capire o si gira l'ostacolo. Quando ho presentato questa mozione era già 2 anni che non era stato fatto bande. Punto 1, e non è certo dal 2013-2014, perché nel 2013 si è dimesso il dottor Rossi. Quindi quindi è la politica che è in ritardo, perché per quanto riguarda la vita indipendente, perché al momento che c'è stata l'ultima riunione, che c'è stato un chiarimento totale della cosa, sia della vita indipendente e sia anche della parte, diciamo, strutturale della società della salute, perché abbiamo parlato di vita indipendente e società della salute, quindi la società della salute è un conto, vita indipendente è un'altra. È vero che nella serata dell'incontro della Moravito, della signora Moravito, è emerso che ci sono nuovi casi, quindi io non voglio fare discriminazione per quanto riguarda a lui sì e altre persone no. Io ho semplicemente detto e fatto su questa promozione che la discriminazione viene fatta proprio questa discriminazione, perché la vita indipendente o è dalla nascita o se no ci può essere anche un trauma dovuto alla vita, cioè un incidente o qualcosa. Se si va a vedere e analizzare tutto quello che può essere vita indipendente, questo fa parte di un atto delinquentoso. Io ho preso due atti delinquentosi, perché questi sono atti delinquentosi a parte, perché quello ha preso la rivoltella, l'ha paralizzato. Il nostro cittadino la mattina stava andando a lavorare alle 7, gli sono entrati 3 albanesi dentro, hanno fatto una rapina e gli hanno tirato una coltellata. Questo è un atto delinquentoso, quindi non è nulla che ha a che fare con la vita, con vita indipendente. Se vogliamo parlare di vita indipendente, si parla dall'inizio del 2013 fino all'ITE da ultimo. Come la società della salute, avete detto non c'è soldi, io ve lo trovo soldi. Smettete di dargli 130.000 euro al presidente della società della salute, è fatta a costo zero, e quindi sono già 130.000 euro recuperati. Perché per fare 3 delibere il presidente prende dall'85 alle 125.000 euro. Quindi, non voglio entrare in polemiche, non voglio entrare in... cerco di riprendere un problema, di portare all'attenzione il problema che la mozione presentata da me in quel periodo lì, io ho presentato la mozione, a oggi devo dire che dietro vari incontri, che ha detto bene Alberto, il consigliere Guercini, mi si è aperto il mondo quando sono andato a formarmi, perché è talmente articolata, cioè tutte le cose particolari che non ci si immagina neanche, delibere, non delibere, leggi e leggine, aspetti tecnici, aspetti, è tutta una serie che uno non finisce mai. Quindi io voglio lasciare da parte ora vita indipendente, voglio lasciare da parte la società della salute, perché quando io ho presentato questa mozione, che poi ci siamo incontrati, ci siamo chiariti, a distanza di tempo ho fatto le mie ricerche, le mie considerazioni e quindi devo dire sono rimasto soddisfatto. Quindi io non tratto, ci sono soldi, non ci sono soldi, a lui sì, a quegli altri no. Io sto semplicemente dicendo che in funzione sempre a questo ragazzo, che gli è successo questo, quindi non fa parte della vita indipendente, è una cosa in più, tra virgolette. Perché non si chiede la stessa cosa che è stata adottata per questo nigeriano, noi gli si deve richiedere anche per lui, che esula qualsiasi cosa. Per quanto riguarda la mozione, perché io tra l'altro, come penso tutti oggi, anche se non sono più dell'erba di oggi, ma sono un pochino di ieri, però quando sono sempre fuori e me ne preparo un po' così, sono 3 righe. Impegna il sindaco e la giunta a farsi promotori presso le istituzioni regionali e il capo dello Stato affinché sia riconosciuta un'indennità mensile ripercorrendo lo stesso iter burocratico compiuto per il ragazzo senegalese, che a differenza che il senegalese era un clandestino e tra virgolette non si sapeva cosa faceva in Borgo San Frediano, mentre l'italiano o bene o male 15 o 20 anni di contributi li ha versati, e quindi dico io, se dal momento ha versato contributi e ha avuto un riconoscimento da parte di uno, troppo poco, perché doveva essere fatto ancora di più, però se dal momento avete utilizzato questo metodo con il senegalese, per quale motivo non si deve fare per un nostro concittadino che per lo più ha versato i contributi, è un italiano, e è successo quello che è successo. E nessuno si è mosso nei confronti contro i ministeri o i vari organi albanesi, perché come si è fatto noi,
perché un nostro cittadino pazzo ha fatto quello che ha fatto e quindi ce ne siamo presi noi la responsabilità come nazione, doveva essere la stessa nazione e chi se l'è fatto carico di andare e richiedere quello che è stato torto a un nostro concittadino. Però questo non è stato fatto. Il senso era che se si riusciva a fare un documento, proviamoci, vediamo come si può fare, e invitare sia il presidente Rossi e il Napolitano se possano fare qualcosa per il nostro concittadino.
Bene, ora tengo a precisare che qui ora, cioè qui siamo nella procedura più anomala, no? Nel senso di tempi e tutto. Capite bene, lo consento perché stasera abbiamo margini di tempo, è l'ultima proposta, eccetera. Però vi invito un po' tutti a andare ora, e anche lei, consigliere Ciottoli, andare sempre nello specifico dell'emendamento perché finendo un giro, due, io vi lascio i tempi limitati, ma poi vorrei riunire, sospendere la seduta, riunire i capogruppo e vedere fattivamente, concretamente come si può approntare questo emendamento e vedere se si può arrivare stasera nella conclusione di questa mozione, che però vedo delle difficoltà se si paragonano a altri eventi e ci si impegna a quelli, cioè coi criteri eccetera. Comunque lascio alla parola alla consigliera Galardini, se l'ha prenotata, prego.
Allora, innanzitutto preciso per l'ennesima volta che il bando di vita indipendente per il 2013 è stato emesso ed è tuttora attivo fino a che la graduatoria non è terminata, quindi i fondi di vita indipendente sono attivi, le persone che hanno partecipato al bando e che sono in graduatoria stanno usufruendo dei fondi fino al 31 dicembre del 2014, quindi il bando è attualmente attivo anche se non è stato attivato un altro, si è puntato alla conclusione della graduatoria che era stata stilata nel 2013, a parte questa parentesi che già ne abbiamo parlato ampiamente. Purtroppo però io credo che stiamo facendo proprio quello che non dovremmo fare, cioè concentrarsi su due casi, quindi concentrarsi su una persona comparandola ad un'altra, è proprio quello che non dovremmo fare, cioè il comune si deve fare carico di tutti i casi, non di uno solo, comparandolo soprattutto ad un altro, quindi rendendo ancora poi più difficile l'obiettivo a cui vuole mirare Ciottoli, perché non è che sia proprio facile poi andare a vedere come è stato analizzato quel caso a Firenze e portare le procedure nel comune di Agliana. In sostanza ribadisco che il comune deve tutelare tutti coloro, ma allora fa così, allora noi stiamo parlando, lei ha detto che vuole, comparare due casi in cui c'è stato un attacco, non so come ha definito l'evento che ha colpito queste due persone. Tra l'altro io non vorrei neanche scendere nei dettagli, perché comunque si tratta di situazioni personali che non vanno analizzate davanti a cittadini o comunque andrebbero analizzate nel rispetto della privacy. In ogni caso io vorrei ribadire che l'intento della mozione doveva essere quello di tutelare i cittadini che si trovano in questa situazione di disabilità, trattandoli tutti sullo stesso piano, quindi appunto a prescindere poi dalle cause che hanno portato a questa situazione di disabilità. Quindi la causa che porta alla disabilità non è motivo di ulteriori diritti che una persona dovrebbe avere rispetto ad un'altra, cioè le cause sono un conto, la disabilità è un'altra. Nel momento in cui le persone si trovano a vivere in uno stato di disabilità devono avere gli stessi diritti a prescindere dalle cause che hanno portato alla disabilità stessa. Quindi il comune deve tutelare tutti questi casi, a prescindere da come si è arrivati a questa situazione purtroppo tragica. Quindi io ribadisco che per quanto mi riguarda la mozione andava ritirata e modificata.
Consigliera Pieri.
Allora, in un certo senso l'intervento che volevo fare io è stato anticipato dalla consigliera Gallardini. A mio avviso la mozione presentava delle criticità per quanto riguarda appunto le impegnative, però anche gli emendamenti posti dal consigliere Ciottoli secondo me non vanno nella direzione giusta, perché comunque si poteva sempre nell'ottica di affrontare la problematica da un punto di vista generale, si poteva impegnare il sindaco, la giunta, l'amministrazione comunale a eventualmente fare delle pressioni sulla società della salute affinché venisse riaperta per il 2015 una nuova graduatoria al quale sia il soggetto in questione che le altre persone che presentano i soliti requisiti potevano in questo modo accedere al bando, e poi magari trovare delle strade alternative oltre a quelle già che il comune sta mettendo in atto per aiutare il soggetto in questione, così come le altre persone che presentano analoghe problematiche. Quindi secondo me portare un emendamento che fa un confronto con un episodio, tra l'altro probabilmente sarebbe stato più opportuno elencare gli interventi concreti che in quel caso furono fatti, anche perché così siamo rimasti su vago, e poi basta.
Bene, consigliere Guercini.
Io volevo fare una proposta veloce, nel senso che secondo me ha ragione sia la consigliera Gallardini che il consigliere Ciottoli, perché è vero che col fatto che la politica è lenta, soprattutto nelle politiche sociali, e l'ho detto anche prima nell'intervento precedente, perché a livello nazionale si continua a tagliare sulle politiche sociali, perché poi sono questi soldi che vanno alle regioni, poi vanno ai comuni per fare quei bandi lì, credo, e quindi questo credo che ci sia una forte discriminazione per tutti quelle persone che potevano accedere dopo il 2013 ai bandi di vita indipendente. Quindi il fatto che non è stato presentato un bando nel 2014 è il semplice motivo perché non ci sono abbastanza fondi, perché se la politica è una politica attenta ai bisogni dei cittadini, soprattutto su quelli che hanno delle esigenze più delicate, non avrebbe solo concluso la graduatoria del 2013, ma avrebbe stanziato nuovi fondi proprio per una graduatoria del 2014. E quindi io credo che si è un po' creata una discriminazione con alcuni cittadini aglianesi, a questo punto sono più di uno e mi dispiace molto, che non hanno potuto fare perché hanno avuto un incidente a quanto pare dopo il bando del 2013 vita indipendente. E quindi la proposta che faccio è questa, è che il comune verifichi tutti quei casi che rispettano i criteri per accedere alla vita indipendente del 2013, e quindi si faccia carico di loro, ma in che senso? Di starli vicini e proporre alla regione toscana, alla società della salute, di proporre una soluzione per far sì che la politica in qualche maniera si attivi, perché questi cittadini non possono essere lasciati soli, e credo che questo ruolo lo debba ricoprire il Comune d'Agnana, in quanto il Comune è il primo ente istituzionale radicato nel territorio, e quindi la funzione purtroppo è rimasta quella, perché a livello sociale si può far tanto, ma un comune non può far tantissimo, è quello di dar voce ai cittadini. Quindi bisogna almeno farli sentire soli, di spiegargli il perché non hanno potuto partecipare al bando, perché non è stato presentato, e che anzi porteranno il caso nelle sedi istituzionali opportune e appropriate affinché questi casi vengano discussi, e in qualche maniera che la politica si dia una smossa, perché siamo nel 2014 e non possiamo più tollerare delle situazioni del genere. Grazie.
Bene. Do la parola al vice sindaco Tognoni, che ha seguito bene questo caso fin dall'inizio, lo posso dire perché anch'io sono stato presente, quindi ci dà alcune precisazioni. Prego.
E giusto una precisazione sul fatto del perché per il 2014 non è stato fatto il bando, non perché non ci siano stati soldi. I soldi c'erano, ma non essendoci un presidente della società della salute, il bando è stato prorogato per gli aventi diritto, non è che i soldi non c'erano. Ecco, volevo che fosse chiaro questo. I soldi c'erano, è stato prorogato il bando agli aventi diritto, che erano quelli dell'anno precedente. Quindi, e c'è anche un decreto ministeriale per l'ISE, sì, soprattutto anche per quello, perché per l'ISEE, con la nuova in attesa della nuova riforma dell'ISEE, si è preferito prorogare, cioè riconfermare i fondi agli aventi già diritto in attesa dei nuovi criteri per la rilevazione dell'ISEE, e quindi nuovi criteri per l'ISEE avrebbero scaturito poi a partire dal 2015 il nuovo bando. Ecco, non perché non ci fossero i fondi, mi premeva ecco, precisare questo, i fondi c'erano.
Ringrazio l'assessore per la precisazione, non sapevo il motivo di pensare, perché di solito è perché mancano sempre i fondi. Ora, se i fondi c'erano, il problema è della burocrazia che è lenta, credo sia ancora un problema ancora maggiore della politica, perché se non si è fatto il bando nel 2014, ma non è colpa sua di questa amministrazione, ma è colpa a livelli politici molto più alti, è grave che dei cittadini siano stati abbandonati, lasciati soli, perché non c'erano problemi burocratici. Quindi credo che questo ancora il Comune debba ancora di più promuovere e far capire che ci sono queste situazioni qui, credo lo stia già facendo, però una mozione presentata in questo Consiglio Comunale di scritto tutto darebbe anche un senso, un valore politico più forte a tale azione, e credo sia bisogno andare avanti, dire se è sbagliato, o meglio hanno sbagliato, la politica in questo caso ha sbagliato perché ha lasciato soli i cittadini, per problemi burocratici cerchiamo almeno di risolverli, di farli sentire vicini e non sentirli abbandonati. Grazie.
Bene, voglio dire, sì, ma non sono solo problemi burocratici, ma dal prossimo anno il discorso c'è sia vita indipendente che per quanto riguarda i ticket sanitari, eccetera, il criterio sarà su prestazione. Quindi ecco, verranno proprio rimodulati e riguarderanno tutti i cittadini su questi aspetti, quindi il criterio sarà a prestazione, ogni tipologia di prestazione avrà un suo input, eccetera. Ora, certamente bisogna ammetterlo, c'è un vuoto, nel senso un vuoto c'è stato in questi aspetti. Chi si è prenotato? Manetti? Prego.
Come diceva il consigliere Guercini prima, il dar voce, il portare il problema alle istituzioni che ci stanno sopra, lo si faceva percependo la strada che era stata un po' stabilita e suggerita nella precedente commissione. Difatti prima rammentava bene anche la consigliera Pieri del suggerimento all'emendamento appunto di sollecitare all'emanazione del nuovo bando la Società della Salute, la Regione Toscana, e questo era a parer mio l'iter giusto ed efficace in questo momento che potevamo fare, e rimane comunque il problema dell'oggetto della mozione stessa, che non è un problema burocratico, ma è proprio un problema a questo punto, di come l'ho intesa io, sono stato stimolato anche dai vari interventi, dalla discussione che è avvenuta adesso in questa sala. Ho capito che c'è la volontà di indirizzare questa mozione ad personam, e io non posso approvare una cosa del genere, perché io sono chiamato, ho il dovere istituzionale di rappresentare tutti i cittadini italiani, e non posso approvare un documento ad personam. Non è che non voglio, è differente. Altri punti in cui mi sono annotato, ritornando alla proposta dell'emendamento che abbiamo letto prima, si chiede di seguire lo stesso iter burocratico. Ma qual è l'iter burocratico? Qui si parlava di un iter burocratico che riguarda l'INAIL, un infortunio sul lavoro, mentre il signore in questione è interessato da altri fattori. Poi si richiede la garanzia di un'indennità mensile da parte della Regione o dello Stato, ma io non posso garantire un'indennità mensile erogata da un ente che non sono io, la Regione o lo Stato, qualsivoglia. E poi rimane sempre il senso logico della mozione stessa, legato all'emendamento proposto. La mozione mi parla di un argomento quale vita indipendente e l'emendamento tutt'altro. Dunque, non ho neanche, se si vuole dire, gli elementi per prendere un giudizio totale, perché anche se si fa un paragone con il caso, ma io non sono poi a conoscenza realmente di quello che è stato fornito al ragazzo Senegalese che abbiamo rammentato, questo appunto l'iter burocratico che è stato seguito da parte della regione. Cioè, mancano vari aspetti, appunto perché abbiamo cambiato nettamente il senso della mozione, che in primis riguardava vita indipendente, cioè una richiesta ben precisa, come abbiamo analizzato in commissione non era possibile, ribadisco a parer mio la soluzione di emendarla, come rammentava prima la collega Pieri, era l'ideale, la migliore. Poi sono passato un emendamento che mi parla di tutt'altro e dunque mi trovo realmente in difficoltà. Ora, volevo chiedere tra l'altro la possibilità al Presidente, per sicurezza e comunque per dovere, di convocare 5 minuti il mio gruppo consiliare in raccolta.
Ciottoli, brevemente, perché
brevemente anche perché è l'ultima volta che intervengo, perché forse si fa finta di non capire qui. Allora, il problema è che se vita indipendente, allora, qui nessuno sta dicendo che l'amministrazione ha abbandonato i cittadini o coloro che hanno bisogno. C'è un iter da seguire dove tra accompagnamento, tra tutti i benefici insomma ci possono essere per queste persone bisognose, diciamo sono state e sono servite. Vita indipendente che cos'è? È qualcosa in più che gli viene dato, sia dall'accompagnamento, sia dalla pensione, sia dall'infortunio. Vita indipendente è qualcosa in più. Quindi dico io, ma scusate, ma forse si fa finta di non capire di questa situazione. Io vi sto dicendo che al di là della vita indipendente, leviamoci dalla mente vita indipendente e dalla mozione che avevo presentato, che in quel momento poteva avere un senso presentarla come l'ho presentata, e della società della salute, perché ci siamo chiariti, punto. Ho semplicemente detto che c'è un fatto discriminatorio che vi ho portato a conoscenza, che non è uno campato nell'aria, è un nostro cittadino italiano, quindi è di prendere questo cittadino italiano e rappresentarlo alle varie istituzioni e fargli capire che questo signore è stato fatto a lui determinate una determinata azione delinquentosa al parità di un altro che non ha gli stessi benefici, perché effettivamente non ha gli stessi benefici. Quindi non è di andare a inventare, questo signore era un abusivo, è stato un clandestino, non si sa cosa faceva, però torno a ripetere, come cittadino italiano troppo poco gli è stato dato, perché se ero io davo di più. Ma perché se è stato dato a lui, a un nostro cittadino, non si deve dare? Esula la vita indipendente, è una cosa in più. Non è a carico del comune, non è a carico della regione, non è a carico dello Stato, perché ha pagato contributi per 15-20 anni, perché era un artigiano, e quindi automaticamente, voglio dire, sono i soldi che invece di aspettare 35 anni per prendere la minima, chiameranno ora. Era far presente questa situazione, era di stimolare, perché se stasera si parla di questa cosa qui, e se ne è già parlato due o tre volte, se non se ne parla non si stimola le cose, si sta zitto e nessuno lo sa. Quindi è questo il messaggio che poi in fondo, indipendentemente dalle righe che è stato fatto, volete lo ritiri? Per l'amor di Dio, lo posso anche ritirare. Tra una settimana ve lo ripresento e vi riporto tutto l'iter che è stato successo con questo signore senegalese, tutte le loro certificazioni e tutto quello che gli è stato dato. Credevo che in questo caso qui si poteva trovare un qualcosa, una soluzione. Io non ho detto che il comune gli deve dare e garantire, è che noi ci si deve far promotore al signor Presidente Rossi e al signor Napolitano che abbiamo questa situazione. Poi io so, voglio dire, che si fa? Ma siamo promotori noi. Poi se glielo danno o non glielo dà, cioè se glielo danno, più piacere di mai, ma qui è partito il messaggio dal Consiglio Comunale d'Agliana per il nostro cittadino.
Consigliere Novelli.
Sì, allora,
Io penso che qui dentro abbiamo capito tutti quello che lei, il messaggio che lei voleva dare. Il problema è che penso tutti, da quello che ho perlomeno ascoltato con gli interventi, è un altro. Il problema è perché il Comune d'Agliana si deve fare carico di solamente, o comunque promuovere, cercare di, solamente per questo cittadino. Ci sono altri cittadini che hanno il suo problema. Io non so, a me è stato detto in commissione che ci sono altri cittadini che hanno il suo stesso problema. Io non so per quale motivo o qual è la causa, purtroppo, che li ha portati a questo problema. Quindi, con quale criterio io decido che quel cittadino bisogna in maggior modo, diciamo così, aiutarlo, è detto male, rispetto magari ad un altro che magari è nato così o che è così per un altro motivo? Cioè, per quale motivo il Comune, solo per quel cittadino? Quello che qui si sta, credo, chiedendo tutti è di eventualmente fare in modo che il Comune si muova e promuova e faccia il possibile perché tutti i cittadini in quella condizione ricevano un siano ascoltati, siano aiutati, ma non solo quel cittadino. Perché quel cittadino, se ce ne sono altri che hanno il suo stesso problema? E io non so per qual è la causa per cui si trovano in quella situazione, quindi per quale motivo io devo decidere che quello sì e quell'altro no.
Bene, Novelli, se non ci sono altri interventi, c'è un altro intervento, Bartoli.
No. Voglio solo cercare di capire, che forse mi sfugge, non arrivo a capire dove vuole arrivare il consigliere Ciottoli. Trovo alquanto razzista leggere sui giornali: il cittadino di nazionalità Y ha commesso questo reato e per cui è... implica già il fatto che determinate nazionalità siano più delinquentose di altre, e questo non mi piace assolutamente, perché per me una persona è una persona, poi persona può essere un delinquente o può essere un onestissimo cittadino. Quindi affermare che a una determinata nazionalità di questo cittadino a cui fa riferimento il consigliere Ciottoli, che era abusivo ma di nazionalità, non mi piace. Così come non mi piace definire uno specifico intervento per un solo cittadino aglianese. Non capisco dove vogliamo arrivare con questa mozione. Non capisco sinceramente come si possa emendare chiedendo un paragone con un'altra persona dove magari non sappiamo di preciso quali sono state gli eventi che hanno portato a un vitalizio, non so cosa gli sia stato dato. Provo solo a pensare quello che possono dire poi eventuali testate giornalistiche. Il Consiglio Comunale di Agliana ha promosso o ha bocciato una mozione a favore di una determinata persona, di una determinata cittadinanza. No, assolutamente no. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi? Allora, sospendo la seduta affinché capogruppo Manetti si possa riunire, mi ha fatto una richiesta di 2 minuti, successivamente subito c'è una riunione dei capogruppo, anche quella sarà breve, dopodiché ritornerà e si riaprirà la seduta. Prego.
ti racconto. Allora, consigliera no.
Allora, prego, allora dalla conferenza, dalla riunione del capogruppo è uscito, ora Ciottoli ci dirà, che ritira la mozione Ciottoli e si prendono l'impegno il capogruppo nella prossima conferenza di stilare un emendamento, una nuova mozione sull'oggetto. E anche l'impegno è anche che appunto nel frattempo i vari capogruppo tramite email eccetera si confrontano per questa nuova stesura. Dichiaro chiusa la seduta, buonanotte a tutti, alla prossima.